al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
E allora eccoci qui, rialziamo la serranda sul nostro Bar Scopigno, trasmissione che ogni settimana su Radio X racconta ciò che succede in casa Cagliari, a partire dalle questioni di campo, ma anche ovviamente, visti i tempi, allargando lo sguardo e i discorsi a tutto ciò che fuori dal campo sembra che stia per succedere ormai da settimane, se non mesi. Saluto Davide Cabras, compagno d'avventure. Ciao Davide.
Ciao Cristiano, ciao.
Accanto a me è venuto a trovarci quest'oggi un collega, un amico, Giancarlo Ghirra, firma storica dell'Unione Sarda, ma anche insomma editorialista sportivo per Il Manifesto, Il Corriere dello Sport, nonché consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Quindi avremo modo di insomma parlare di tutto questo universo rossoblù che quest'anno non ci ha dato grandi soddisfazioni, Giancarlo, ma ci ha dato sicuramente spunti per chiacchierare.
Ah sì, senza dubbio.
Insomma, questi sono giorni, anche questi ultimi, in cui ancora una volta sembra imminente una svolta, soprattutto per quello che riguarda gli assetti societari. Assetti societari in realtà inglesi, sappiamo che in queste ore dovrebbe arrivare la risposta all'appello del presidente Cellino da parte della federazione inglese. Lo vorranno, non lo vorranno, lo accetteranno? Nel frattempo il presidente del Cagliari ha cercato di, insomma, di tenere duro, di
il presidente del Cagliari pensa che l'evasione fiscale non sia reale, lo pensa anche i suoi illustri predecessori come l'ex il presidente del Milan, che è stato condannato e cacciato dal Senato. L'evasione fiscale è un reato grave, diciamo così.
Soprattutto quando usciamo dai nostri confini nazionali, ecco. Ci accorgiamo
sì,
che
sembra che in Italia
nel mondo,
non sia reato. Invece, nel mondo è un reato. Al Capone, che era un terribile gangster, lo fecero fuori perché era evasore fiscale, non per...
Assolutamente, sì. Accanto a quello, chiaramente, la partita inglese di Cellino è connessa al futuro della società, qui degli assetti proprietari. Questa è una delle poche cose che con un po' di chiarezza forse abbiamo capito in tutto questo fumo, polverone che
è molto curioso il polverone, perché è lo stesso Cellino che lo alimenta. Cioè, tutte le alcune notizie, ad esempio, le ha date lui con un sms a un collega sardo che lavora al Corriere dello Sport. Sardo,
sì,
mi ha fatto
sì,
vedere. L'ho visto la settimana scorsa, ho visto con lui Cagliari Verona in televisione perché ero a Roma, e mi ha fatto vedere l'SMS che gli ha scritto Cellino da Miami, in cui diceva appunto vendo tutto, è lui che alimenta questo flusso di notizie, per cui ci fa perdere la testa, non capiamo più quale sia la verità.
Cellino è maestro in questo, insomma, in questi 22 anni abbiamo imparato a conoscerlo, nei suoi pregi, nei suoi difetti, in tutte le sue manifestazioni del carattere, che sicuramente appunto ha tante sfaccettature. Parleremo naturalmente anche di campo, perché quella che abbiamo davanti a noi domenica tra Cagliari e Roma
sarà dura.
È una partita dura, è una partita, una delle ultime occasioni anche che ha il pubblico e i tifosi del Cagliari di vedere di prendersi qualche soddisfazione. Non sarà facile, ma non è che il calendario offra poi tante altre occasioni. Con la Roma di solito negli ultimi anni ci hanno dato dentro i ragazzi,
soprattutto i romanisti temono Conti come il fuoco,
assolutamente lo spauracchio, veramente il pericolo pubblico numero uno, anche perché
speriamo che Lopez azzecchi la formazione, non faccia queste scelte cervellottiche delle ultime partite, che dici?
Sarà tutto da vedere, sarà anche da capire se a fare la formazione sarà realmente Diego Lopez,
oppure
c'è
qualcuno che lo ispira.
La chiacchiera da bar, ma noi qui siamo in fondo in un bar, quindi possiamo parlare con un pizzico di libertà in più. Si sa, si dice, si vocifera che Cellino più di una volta, insomma, suggerisca determinati,
diciamo,
innesti.
Nel Cagliari, adesso che si parla di riforme istituzionali in Italia, nel Cagliari c'è un sistema presidenziale.
Assolutamente sì, sistema presidenziale. La Roma, tra l'altro, veramente sta facendo un campionato incredibile.
Giocano benissimo.
Meriterebbe, per quello che sta facendo, uno scudetto accanto alla Juventus, che certamente non lo merita di meno. Ma
la Roma è straordinaria, ha un gioco spettacolare. Mentre la Juventus è fortissima, però ha un gioco, come dire, tosto, ma ma non spettacolare. La Roma è proprio è uno spettacolo, per, poi quando c'è Totti proprio
un tritacarne. Tu che sei anche per ragioni di lavoro, di funzione, sì, spesso nella capitale ci credono a Roma ancora.
Guarda,
lo scudetto
i romanisti fanno morire, sono sicuri ancora, cioè ci stanno, non dormono la notte, stanno sempre a sperare che la Juventus perda o pareggi. Loro sino all'ultimo ci crederanno.
Eh beh sì, insomma, comunque quest'anno veramente
poi a Roma è davvero una malattia, io non ho mai visto, cioè è così diffuso il tifo per questa magica che fa impressione, non parlano d'altro, impazzisco,
incredibile. Sì sì, è un virus positivo, diciamo, quello che riguarda i tifosi romanisti. Ogni volta che qualcuno di noi capita di andare a Roma, se ne accorge subito,
sì,
subito
sì,
nell'aria. Il
però
tifo
non sono rissosi, almeno nei nostri confronti, cioè io non ho visto un clima di aggressività, ecco, mentre quei laziali hanno proprio un odio vero.
È un po' più complessa. Davide, che dici? Prendiamo subito il primo break musicale, il primo aperitivo, come diciamo ogni tanto in questo spazio, così apriamo subito i microfoni anche all'altro ospite che ci raggiunge, così chiacchiereremo un po' di ciò che capita.
È giusto, sta iniziando il fine settimana, iniziamo a bere qualcosa, no?
Assolutamente sì. Allora rientriamo al bar Scopigno, Radio X, Cristiano Bandini, Davide Cabras, Giancarlo Ghirra in studio. Salutiamo subito in collegamento con noi Andrea Frigo, giornalista dell'ANSA che segue da vicino le questioni rosso-blu, le questioni che riguardano il Cagliari. Buongiorno Andrea.
Ciao e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Ciao Andrea.
Allora,
ciao
Andrea,
Giancarlo.
Sono ancora una volta, tocca usare questa espressione un po' abusata, giorni decisivi, ore decisive, forse per il futuro del Cagliari. Sappiamo che si è in attesa di risposte dall'Inghilterra e che nelle ultime ore si è riaffacciato il gruppo americano rappresentato da questo manager Silvestrone che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane, che avrebbe insomma manifestato ancora una volta la fretta, l'urgenza da parte di questi imprenditori americani di muoversi sulla questione stadio e quindi sulla connessa questione società. Ma qual è veramente la situazione? Cosa vedi tu dal tuo osservatorio?
Ma è difficile capire cosa succederà a breve. È certo che questo Silvestrone è uscito allo scoperto, diciamo è l'unico che è uscito allo scoperto, e quindi di fronte a dichiarazioni ufficiali, tra l'altro fornite all'ANSA e virgolettate, e quindi non possiamo non dubitare. E, per il resto, come tutti sappiamo, e visto che siamo da qualche mese in trepida attesa di capire cosa succederà soprattutto in Inghilterra, per quanto riguarda le decisioni di Massimo Cellino, ha rilasciato, come sappiamo, pochissime dichiarazioni ufficiali e dunque è anche difficile capire cosa vorrà fare. Certo che è tutto collegato, l'acquisizione dell'Leeds ormai è cosa fatta, o comunque sembrava cosa fatta fino a questo, alla decisione della federazione inglese, che non è ancora arrivata, o meglio sul ricorso presentato da Cellino dopo che la federazione aveva detto che non poteva acquistare il club in quanto condannato da un tribunale italiano. Detto questo, è tutto collegato, nel senso che a quanto mi risulta Cellino avrebbe anche già chiuso la cessione del Cagliari, conseguente naturalmente all'acquisizione del Leeds, ma per quanto riguarda questo secondo aspetto non sappiamo bene chi possano essere gli acquirenti, anche perché chi vuol veramente comprare, e questo mi fa mettere in dubbio altre eventuali cordate, solitamente si muove dietro le quinte, tiene un profilo basso, non esce allo scoperto con dichiarazioni come ha fatto invece questo Silvestrone, che però
ci ha messo la faccia in queste ultime settimane, parlando però appunto con l'ANSA, non con qualche piccolo sito, insomma,
quel che mi risulta non è del tutto abbandonata la prima pista uscita fuori, quella del Qatar, che sembrava la più accreditata per l'acquisizione della società. È vero che Silvestrone parla di progetto pronto per lo stadio Sant'Elia.
Ma Andrea, tu l'hai visto? Buono. Tu ne sai di questo progetto? Cioè, è un progetto, diciamo, di stadio o è un progetto di sviluppo immobiliare? Perché in genere c'è questa confusione.
Questo non lo sappiamo bene. È chiaro che, come prevedeva sia il primo progetto di Cellino, ma anche l'ultimo presentato dalla Roma, è chiaro che essendo un investimento fatto da privati, dietro l'aspetto commerciale sarà prevalente, è normale questo, nessuno può buttare 100-200 milioni di euro per costruire uno stadio che rimane aperto solo due volte al mese per ospitare partite di calcio. Sicuramente ci sarà qualche aspetto commerciale, però per il momento
speriamo che sia compatibile, perché il comune non può dare a un privato un bene pubblico per fargli fare una speculazione, no? È costretto a fare una gara,
ma soprattutto non dimentichiamo anche che il comune, nelle parole del sindaco Zedda, non era mai stato neanche tanto favorevole ad una demolizione dello stadio per costruire uno nuovo, così come viene fatto con tanta facilità negli Stati Uniti.
No, ma adesso mi sembra che il sindaco abbia cambiato posizione, giustamente mi pare, perché insomma è giusto essere aperti, ovviamente, certo, non alla speculazione edilizia, a un nuovo stadio.
Certamente, bisogna vedere il progetto quando verrà presentato ufficialmente, e se si sposa, come dici bene tu, col fatto che è un bene pubblico.
Tra l'altro la zona di Cagliari in cui sorge il Sant'Elia, sappiamo tutti, conoscendo la città, ma anche chi non la dovesse conoscere, chi ci ascolta da fuori dalla città, sappia che è una zona di pregio enorme dal punto di vista ambientale, di grande potenzialità, quindi è una zona che indubbiamente può suscitare anche la fantasia di chi ha denari da investire per
sarebbe fantastico se, oltre che rifare lo stadio, si rifacesse anche il rione, diciamo, perché quei casermoni sono veramente brutti, e c'è anche nel dibattito politico l'idea di rifare Sant'Elia, diciamo.
C'è da tanti anni ed è un po' tutto connesso. Quindi
ben venga questa soluzione, anche perché si parla tanto di Leeds, si parla tanto di nuovi acquirenti del Cagliari, ma il problema principale resta quello dello stadio. Cioè, il Cagliari deve avere uno stadio per continuare a giocare in Serie A, senza uno stadio non si va da nessuna parte. Adesso addirittura sentivo che si prospetta questa ipotesi, che se dovesse andare in porto il progetto per costruire un nuovo stadio, il Cagliari nel frattempo potrebbe tornare a giocare in Arenas, perché comunque le regole prevedono che se una società di Serie A ha presentato un progetto e sta costruendo un nuovo stadio, può avere una deroga per giocare in un altro impianto, e quindi in questo caso addirittura si supererebbero tutti i problemi avuti di recente con lo stadio di Quartu.
Perché tra l'altro proprio nei giorni scorsi anche il questore di Cagliari, che insomma non è sospettabile di essere parte in causa, sicuramente rappresenta le istituzioni, ha lanciato ancora una volta un po' un allarme su quello che riguarda il prossimo campionato, perché se la situazione non verrà almeno definita, almeno impostata, cioè almeno non ci sia, se non ci sarà un punto fermo che dirà che il Cagliari avrà lo stadio fra 2-3 anni, sicuramente lì con quelle caratteristiche, quindi autorizzando uno sviluppo provvisorio appunto a Isarena, a Salsanteria, dove sarà, il Cagliari rischia addirittura di non potersi iscrivere al prossimo campionato.
Comunque tutto questo esige che il Cagliari abbia una società e un presidente che si occupi del Cagliari. Questo è per questo che noi speriamo che come dire, ci sia una schiarita, insomma, o che vada al Leeds o che stia a Cagliari o che venda, però insomma ci vuole una certezza in questa società.
Certo, anche se Cellino in questi ultimi giorni sembra essersi un po' più riavvicinato al suo caso.
Ben venga, purché se ne occupi appunto.
Esatto, in questi giorni era di nuovo a Cagliari, ha seguito gli allenamenti. Bisogna fare chiarezza su questo aspetto, che la federazione inglese si decida il prima possibile, che si sappia subito se Cellino è il nuovo presidente, il nuovo padrone del Leeds United, e che si sappia il prima possibile che fine farà il Cagliari. Questa è la massima naturalmente urgenza. E come abbiamo detto anche in altre trasmissioni, Cristiano ricorderà, bisogna fare in tutto questo caos, definiamolo così, questo futuro incerto, dobbiamo fare i complimenti alla squadra, sì, che nonostante qualche recente debacle comunque riesce a tenere la mente sgombra da tutto quello che sta succedendo e comunque ha la salvezza in tasca.
Ricordiamo sì, anche che non è solo un problema di questa stagione, ma sono problemi che vanno avanti da qualche anno.
Noi ci dimentichiamo che il Cagliari praticamente da un paio di anni a questa parte ha giocato tantissime partite quasi sempre in trasferta fra Trieste e Isarenas, le ultime a porte chiuse, queste a Sant'Elia con meno di 5.000 spettatori, e soprattutto ci dimentichiamo che a gennaio il Cagliari ha perso il suo giocatore più importante, Nainggolan, che tra l'altro rivedremo domenica al Sant'Elia da avversario, e quindi è una squadra che si è anche indebolita, cioè una squadra che ha tantissimi problemi, una società che ha tantissimi problemi, primo su tutto quello dello stadio, chiaramente è una squadra che si è indebolita, e nonostante questo, anche se noi chiaramente da giornalisti e mi permetto tra virgolette tifosi di questa squadra, perché siamo tutti legati alla squadra della nostra città, e chiaramente alla salvezza in tasca, che è la prima cosa,
è lo scudetto di questi anni,
insomma, Cagliari, speriamo di non disperderla, perché comunque non siamo ancora salvi, vorrei dire, cioè, almeno ma altri 4 certo, punti li dobbiamo, io credo che 40 quest'anno non servono, ma 35-36 sì, e quelli li dobbiamo fare, insomma.
Sì, ogni anno poi
il dramma è che Andrea oltre che Nainggolan ne abbiamo perso altri giocatori con queste vicende dei contratti, è scomparso Kossu. Che non, cioè, se tu ci pensi, noi l'anno scorso siamo stati fra i fortunati per il nostro lavoro ad assistere a Isarena senza pubblico dalle partite spettacolari dal punto di vista calcistico, dove sì, i protagonisti erano Kossu, Sau, Murru. Ecco, adesso questi giocatori sono scomparsi, cioè per questioni contrattuali o per bizze o per scelte tecniche non ci sono più, quindi non è solo Nainggolan, la squadra è molto indebolita dall'assenza di tutti questi giocatori. Poi a me piaceva molto questo Cagliari con tanti sardi in campo, non era mai successo nella storia, e invece ce l'hanno tolto questo giocattolo.
Purtroppo è così, come dici tu, adesso sono varie situazioni che si sono create contemporaneamente, e perché Kossu, io effettivamente purtroppo, come sapete, gli allenamenti sono a porte chiuse, quindi raramente ci capita di seguire gli allenamenti. Io vorrei vederlo, vedere le condizioni.
Il Cagliari è come certi movimenti
per me,
politici,
rimane il giocatore più forte del Cagliari. Cioè, se ancora oggi mi dovessero fare la domanda chi è il giocatore più forte del Cagliari, allora tu dici per la Roma è Totti, per il Cagliari chi è il giocatore più rappresentativo? A me viene da rispondere Costa.
Sono d'accordo.
Però non gioca più, come dici tu, o comunque gioca, va in panchina.
E non
va in
è solo certamente una questione legata agli anni che pure passano anche per lui, però insomma in qualche occasione è stata evidente la mancata scelta da parte dell'allenatore.
Esatto. Soprattutto con Cabrera in campo.
Esatto, sì. Sono d'accordo con quest'ultima osservazione. Se il Cagliari avesse combattuto Maradona, dice vabbè, sacrifichiamo Cosu in panchina. Ma chi lo ha sostituito? Giocatori fuori ruolo, non so, Vecino piuttosto che Kdall, messi a fare i trequartisti, o lo stesso Cabrera, che non è lo stesso ruolo, non è lo stesso tipo di giocatore di qualità. Poi c'è anche il mistero Sau, il bomber dell'anno scorso, il giocatore che ha fatto tantissimi gol in Serie C e in Serie B, e l'anno scorso al primo anno
ti ricordi all'Olimpico e a San Siro ha fatto dei gol fantastici.
Sì, quindi doveva essere il futuro del Cagliari oltre che il presente, invece addirittura stiamo parlando al passato, non lo vediamo più in campo, non so
non è stata decisamente una stagione comunque felice per tutti gli attaccanti del Cagliari. Il massimo bottino l'hanno raggiunto proprio Sau e Nenè, con 5 reti e anche Piniglia 5 reti, però è veramente un bottino magro per un campionato come la Serie A e per il livello soprattutto di Sau e anche dello stesso Piniglia, che sappiamo possono fare di più. Invece Nenè, affari spenti nelle ultime partite, si è conquistato un posto in squadra, sembra essere ritornato anche ai livelli del primo anno del Cagliari, insomma un giocatore un po' recuperato che sappiamo che ha limiti, però ha anche molta generosità e si rende utile, quindi probabilmente rivedremo lui contro la Roma.
Cioè, questo non può che far piacere, come hai detto bene tu, ricordando il primo Nenè. Poi sembrava un giocatore destinato a partire, e comunque quest'anno addirittura l'ultimo nella gerarchia del reparto offensivo, e invece si è riconquistato un posto titolare. Credo che giocherà anche domenica al Sant'Elia, a meno che non Piniglia, che ha scontato il turno di squalifica, non sia rientrato in forma per poter contendersi un posto da titolare. Ben vengano le reti di Nenè, a me è un giocatore che è sempre piaciuto, ma ripeto, il primo anno, poi dopo anche lui è sparito e ha mostrato più bassi che alti.
Sì, quasi un'involuzione.
Comunque il caso Nenè è l'ulteriore dimostrazione del discorso che facevi tu prima, cioè qui comunque la squadra vive un clima talmente sereno che tu puoi tenere un giocatore in panchina per settimane e poi si fa trovare pronto, cioè davvero c'è un clima nella città e nella squadra molto sereno, insomma.
Beh, questo è fuori di dubbio, anche perché Lopez
in qualsiasi altra città scoppierebbero polemiche,
certo,
scontri,
non dimentichiamoci,
no? Qua non li fanno parlare, non li fanno intervistare da noi quando sono un po' nervosi e quindi gli impediscono di raccontare i loro nervosismi, però li percepiremo, insomma. Certo. Che c'è un bel clima, questo è uno dei meriti che va riconosciuto a Cellino.
Ma questo è sempre
noi
stato
attacchiamo così, sulle cose sbagliate, le cose positive, certo, gliele riconosciamo.
E non dimentichiamo, stavo dicendo, che Lopez, pur con tutti i suoi limiti, perché chiaramente essendo un allenatore a inizio carriera commette degli errori, è stato a rischio esonero, eccetera eccetera, però resta comunque un uomo di polso e soprattutto un giocatore che ha un ottimo rapporto, un ex giocatore scusate, che ha un ottimo rapporto con tanti ex compagni. Ecco, anche Cossu per esempio ultimamente non ha giocato, ma tra Cossu e Lopez c'è una
il legame è intatto.
Non dimentichiamo che Cossu, Conti e comunque i senatori, cosiddetti senatori dello spogliatoio, andarono da Cellino a chiedere, quando l'ultimo anno di Lopez, andarono a chiedere la conferma di Lopez perché lo volevano ancora in campo, quando invece poi
Cellino decise che era giunto il momento di appendere le scarpe al chiodo, che appendesse le scarpe al chiodo.
Il dramma è che sono tutti e due in rinnovo di contratto con i suoi conti, quindi adesso non li riceve più.
Corsi e ricorsi storici del calcio. Allora però Cellino promise a Lopez che gli avrebbe dato un posto in società, e infatti
ha mantenuto la promessa
con la formazione allievi come allenatore. Quindi poi nel frattempo Lopez è diventato un allenatore, ma ricordo bene quell'episodio. Cellino non voleva rinnovare il contratto a Lopez, considerandolo ormai anziano tra virgolette. I giocatori chiesero appunto un incontro col presidente per fargli cambiare idea. Ecco, questa è l'amicizia, questa è una forte amicizia che credo sia rimasta negli anni.
Sì, sì, si è visto. Andrea, noi ti ringraziamo, ti invitiamo a tornare al Bar Scoppigno in una delle prossime occasioni.
Grazie a voi.
Insomma, grazie anche per...
Non so se te l'ha detto Giancarlo, ma noi siamo vicini.
Domenica
di
ci vediamo. Domenica ci vediamo.
Allora,
vediamo le partite insieme.
Quindi proseguirete domenica. la chiacchierata su Cagliari Roma e sul futuro del Cagliari. Grazie Andrea Frigo.
Grazie a voi. Grazie, a presto.
Ci fermiamo ancora per un brevissimo brano musicale e poi torniamo. Allora rientriamo al Bar Scoppigno, siamo in chiusura, abbiamo chiacchierato a lungo anche con Andrea Frigo, Giancarlo Ghirra vicino a me. Resta da dire qualcosa ancora su Roma-Cagliari, appunto sarà forse la gara in cui ritroveremo un Conti sorridente, visto che li purga sempre.
Speriamo, perché questa Roma è in un momento veramente straordinario, non so se hai visto...
Sì,
anche contro il Parma, cioè giocano
una partita
bene.
Incredibile col Parma, che tra l'altro non è certamente una squadretta, è una squadra molto solida,
ha una difesa incredibile, quei due centrali Benatia e Castan in questo momento sono fortissimi.
Cosa dovrebbe fare Lopez per cercare di mettere un po' in difficoltà la Roma? Non è facile da imbrigliare la Roma, eh?
Secondo me il paradosso è che i giocatori che possono mettere più in difficoltà la Roma con la palla a terra sono Cossu e Sau, con il loro gioco rasoterra e coi triangoli, perché non riesco a capire altrimenti come si possa superare quella difesa. Di testa sono fortissimi, non è in questo periodo, è molto forte di testa, speriamo che ci riesca, però
non è facile tra quei due.
Poi loro sono veramente una percussione costante, e poi hanno il signor Nainggolan in campo, capito? Che gli abbiamo
un grande giocatore, l'abbiamo visto appunto anche su un palcoscenico come quello dell'Olimpico essere totalmente a suo agio in queste settimane, quindi ciò che avevamo come sensazione vedendolo con la maglia del Cagliari è stata confermata. È un giocatore da grande squadra,
è il più grande recuperatore di palle che ci sia, e poi si è messo anche a fare assist ultimamente.
Sì, perché è un giocatore, è veramente un centrocampista moderno e completo, come si dice, come si dice oggi. Ricordiamo che tra i rossoblù mancherà e sarà un'importante assenza Rossettini, che è squalificato, probabilmente toccherà al giovane Del Fabbro, che si è sempre disimpegnato bene quando è stato chiamato in causa quest'anno, quindi
gioca sempre contro la Juventus, contro
sempre
la...
con le grandi, fa poche presenze quest'anno, ne ha fatto tre, ma accumula esperienza importante, cioè giocare con questi avversari ti forma sicuramente, ti forgia dal punto di vista dell'esperienza, un patrimonio futuro. Non vedremo invece il gemello sardo di Del Fabbro, che è Murru, gemello nel senso che è giovanissimo anche lui, che appunto dopo aver fatto un avvio di stagione da titolare un po' ai margini in questo momento,
curiosamente dopo essere stato convocato in nazionale è scomparso dalla, Cagliari, dalla formazione.
C'è questa
noi del Bar Scopigno siamo un po' turbati da queste coincidenze.
La nazionale non porta bene al Cagliari, sì, ogni tanto per le strade si sente questa frase, ma sì, non è assolutamente così. In chiusura ricordo anche che c'è un libro che parla del Cagliari, di anni passati del Cagliari, dal 76 all'81 in particolare, quando presidente era Mariano De Logu. Proprio Mariano De Logu ha scritto questo libro di memorie calcistiche attorno al pallone, Palabanda Edizioni, ex sindaco, ex senatore, ma soprattutto ex presidente del Cagliari, amministratore delegato del Cagliari dello Scudetto. Da questo contributo di memoria.
Chissà se dice tutta la verità, soprattutto sugli arbitri.
Dovremo sicuramente cercare di sentire in una delle prossime puntate, sentiremo da lui insomma cosa gli ha lasciato questa esperienza calcistica alla guida del Cagliari. Comunque ancora oggi lo vediamo allo stadio, la passione dell'avvocato è rimasta intatta.
Sì. No, beh, gli ha lasciato intanto anche una grande notorietà, che gli ha consentito anche di diventare sindaco della città, probabilmente.
E questo dimostra che il calcio non è solo una questione marginale, almeno dalle nostre latitudini.
Ma che nel calcio italiano c'è più politica che in Parlamento. Se tu pensi come la carriera di Berlusconi sia nata da presidente di una società di calcio, la notorietà, certo, e la fama è nata da lì. No, il calcio è politica in Italia, è tutto. Cioè, nel calcio la gente scarica sentimenti, passioni, interessi, carriere, no.
Il dramma è che la politica è calcio.
Buona questa.
Allora Giancarlo, grazie per essere venuto a trovarci.
Grazie a voi.
Speriamo di rivederci sempre al Bar Scopigno in una delle prossime occasioni. Grazie Giancarlo Ghirra. Non ci resta che salutare i nostri ascoltatori ricordando che questa puntata va in replica stasera alle 20, domani alle 14. Al Bar Scopigno torna con una nuova puntata invece venerdì prossimo, come sempre puntuali alle 12:30. Ciao e forza Cagliari!
E forza Cagliari!
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.